Laser.
I simboli sono magnifici, ci sono elementi geometrici alternati ad elementi naturalistici. Gli elementi geometrici, il principale è il nodo di Salomone, quindi il simbolo del cammino, che non è un simbolo esclusivamente cristiano, lo si trova in tutte le culture antiche, perché rappresenta così simbolicamente l'unione fra le diversità, quindi il cielo e la terra, la luce e le tenebre, il divino e l'umano.
Il nodo di Salomone lo abbiamo incontrato per la prima volta qui, nella Basilica Patriarcale di Aquileia. È Andrea Bellavite, che dirige la Fondazione Società per la Conservazione della Basilica d'Aquileia, sotto tutela dell'UNESCO, insieme all'area archeologica, a farci muovere i primi passi dell'iter goritiense Cammino Goriziano, che inizia qui. Ed è questo nodo a segnare la via, lungo gli 80 chilometri che portano a Svetagora.
Qui in Basilica lo troviamo anche sotto la forma di tre corde, qua sono due corde intrecciate, lì sono tre corde intrecciate per esempio, e in alcuni luoghi addirittura abbiamo un intrico particolare, quello laggiù per esempio, con quattro corde intrecciate, come sempre a indicare questa, oggi diremo, unità nella diversità.
Un cammino transfrontaliero organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona, che ho condiviso con le colleghe e i colleghi delle radio italofone della comunità, attraversando confini, storie, natura, con quattro fili, temi conduttori, radici, ferite, rinascita e incontro. La prima tappa ci ha portato a Sagrado. Tanti gli incontri fatti strada facendo. Il primo è stato con Claudio Regeni e Paola Defendi, i genitori di Giulio Regeni, ricercatore friulano, sequestrato, torturato e ucciso 9 anni fa in Egitto. In mano il libro scritto per non dimenticare Giulio e la bandiera gialla, un altro simbolo, quello della loro battaglia per ottenere giustizia.
Abbiamo la scorta mediatica,
no? Quindi abbiamo qualcosa in più, oggi siamo ancora più internazionali.
Articolo 21, Beppe Giulietti, quindi loro ci sono sempre stati molto vicino fin dall'inizio, e ogni volta quando arriviamo in Piazzale Clodio a Roma, loro sono lì ad accoglierci. Quindi per noi è molto importante.
Ed è un'altra cosa entrare dentro quei palazzi sapendo che veramente non...
Che non si è soli.
Sì, una roba incredibile.
Il vostro è un cammino, per la verità. Voi avete detto che siete dei genitori erranti, itineranti, avete usato questa espressione.
Sì. Sì, perché fin dall'inizio abbiamo cominciato a girare riferito a tutti i palazzi.
Sì, non solo. Diciamo che... Nella nostra tradizione di famiglia abbiamo sempre viaggiato, abbiamo portato sempre i bambini con noi, e poi quando sono cresciuti siamo andati noi a trovarli dove erano a studiare, a lavorare, eccetera. E quindi abbiamo continuato e siamo tuttora genitori itineranti.
Ecco, però per me il significato partiva era proprio andiamo insieme alla nostra... Legale Alessandra Ballerini, abbiamo girato tutti i palazzi.
Un cammino per la verità.
Esatto. Una cosa che possiamo dire è che ci sono 140, se non 141, panchine gialle. Nasco per Giulio, per illuminare.
Esatto.
Libera iniziativa, comuni, associazioni, università. Ed è importante, abbiamo detto sì alla panchina perché è per incontrare le persone, e anche può servire per chi cammina e si riposa e chiacchiera con gli altri, il senso era questo.
Ecco, qui a Fiumicello c'è un'installazione di 4 panchine in cerchio proprio nella zona delle scuole, in mezzo fra le scuole e i campi sportivi dove passano tutti i giovani, e il parco. Tutta la zona è dedicata a Giulio, Parco Scolastico Giulio Regeni.
Col piazzale
Falcone Borsellino.
Quindi c'è tutta un'area anche che per i ragazzi, insomma, di riflessione sulla giustizia in generale.
Avrebbe amato questo cammino, Giulio, l'avrebbe fatto?
E Giulio camminava molto, anche perché non voleva spendere, ma questo è un altro discorso, da studente, poi giovane, studioso. E quindi lui usava moltissimo camminare, e camminava velocissimo. Mi ricordo una volta, non qua insomma, mi fa, dov'è, dico io, una meta? Là, ma arriviamo prestissimo, ben per lui, ma non per me, ecco. Quindi vedetelo, uno che camminava veloce, ma per raggiungere i suoi obiettivi.
Lui era appassionato di storia, come tale amava andare spesso ad Aquileia, e tutti i suoi amici, quando arrivavano a trovarlo, li portava a visitare, a vedere Aquileia. Quindi il cammino e Aquileia sono associati, per cui anche
cammino
Giulio.
E storia.
Esatto.
Tantissimo, sì. Lui interessava la storia. Poi dopo aveva scelto altro perché aveva paura di non poter lavorare, però la storia era la base.
Camminando per Fiumicello, in provincia di Udine Paese, della famiglia Regeni, si vedono sulle finestre, sui portoni delle case, altre bandiere gialle come luci, voci silenziose di una comunità che chiede verità. Abbiamo subito compreso che questo sarebbe stato un percorso dentro il presente e il passato, anche questi in qualche modo uniti nel nodo di Salomone, che presto ci ha portato a incontrare il fiume Isonzo, che con i suoi 136 chilometri attraversa il territorio sloveno e italiano per sfociare nel Golfo di Trieste.
Barbara Orizzi, Radio Capodistria, siamo di fronte a Isonzo, la seconda volta oggi che lo incontriamo in questo tratto di cammino. Purtroppo non c'è proprio questo sole meraviglioso, per cui non lo puoi vedere in tutta quella che è la bellezza e quelli che sono solitamente i colori dell'Isonzo. Tieni presente che anche per quanto riguarda Go 2025, quest'anno è stato utilizzato il colore smeraldo dell'Isonzo in tutti i gadget, in tutta la promozione che vediamo, quasi a rendere omaggio a questo fiume così importante per chi è del Friuli Venezia Giulia, ma anche per chi è della Slovenia, no? Un fiume che indubbiamente unisce, io oserei dire forse il fiume più bello d'Europa.
Cosa rappresenta in questo senso di unione, di superamento, possiamo dire, del confine inteso come divisione e un luogo di incontro, perché il fiume scorre, quindi unisce in qualche maniera naturalmente?
Certo, unisce in qualche maniera naturalmente, anche perché poi dopo i confini sono ovviamente delle invenzioni dell'uomo, il fiume e la natura comunque non ce li hanno questi confini, anche se poi dopo magari alla parola confine possono essere dati tantissimi significati. Ecco, per me il confine è sapere di abitare in una zona dove c'è stato un confine, o soprattutto che confina con altri paesi, l'ho vista sempre un po' come una ricchezza, come nelle zone che noi stiamo attraversando adesso, no? Noi siamo al confine con la Slovenia, il confine fortunatamente è sparito, rappresenta queste nostre terre che comunque sono alla fin fine un crogiolo di culture, di lingue differenti, di zone veramente tanto 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 ricche da questo punto di vista.
Cosa rappresenta per te questo cammino che stiamo facendo insieme?
A me piacciono i cammini di per sé sempre, perché trovo che siano un bellissimo modo per viaggiare, per conoscere. Il mio modo preferito per viaggiare è quello del passo lento, per cui già questo di per sé è un aspetto molto importante. Aggiungendo il fatto che lo stiamo facendo tra amici radiofonici, tra colleghi di tante radio molto differenti, lavoriamo in modo diverso, apparteniamo a radio differenti, però tutti assieme creeremo una trasmissione assieme, per cui credo che saranno delle giornate molto belle per poter lavorare con altre persone con cui solitamente non siamo abituati. Magari nasceranno delle belle idee, magari delle collaborazioni, magari delle amicizie, ma sicuramente delle cose belle nasceranno. E poi, aggiungendo il fatto che lo stiamo facendo in questo ambito di Go 2025, io abito in Italia però lavoro in Slovenia, per cui Go 2025 per me rappresenta un evento bellissimo che mette assieme comunque due città che prima erano divise da un confine, appunto, che adesso non c'è più, e che assieme hanno lavorato comunque per un futuro assieme, pur nelle differenze, per creare qualcosa di nuovo comunque assieme, la differenza vista comunque come un valore aggiunto. Per cui credo che siano alla fin fine anche tutto un assieme di quello che noi facciamo come comunità radio televisiva italofona, non essere molto differenti assieme, però comunque di fare un cammino assieme e magari avere un'idea, una visione del mondo che è in linea con Go 2025 e anche con quello che siamo noi come comunità radiotelevisiva e telefona.
Tra il 1915 e il 1917 il verde smeraldo dell'Isonzo è stato tinto di rosso, il sangue delle 12 battaglie contro l'esercito austriaco, una memoria che resta impressa nel Carso italiano e sloveno, da San Martino del Carso al Monte San Michele.
Siamo sulla cima 3 delle 4 che costituiscono quello che noi chiamiamo Monte San Michele, una montagna dove le trincee erano distanti a volte fino a 30 metri le une dalle altre, dove erano talmente vicine che nel primo periodo della guerra, quando i due eserciti si fronteggiavano e non c'era il momento della battaglia, i giovani si salutavano, si tiravano anche un pacchetto di sigarette, tanto che dopo questa parte iniziale è stato proibito qualunque tipo di familiarizzazione tra virgolette nemici, perché altrimenti il giorno dopo i soldati facevano fatica a uscire dalla trincea per andare ad uccidere dei giovani che erano esattamente come loro. Qui il fronte si è fermato immediatamente dopo l'ingresso dell'Italia nella guerra, quindi dopo il 24 maggio del 1915, è sostanzialmente rimasto fermo con conquiste di 100 metri un giorno, perse il giorno dopo, per quasi un anno e mezzo, fino all'8 agosto del 1916, quando gli italiani entrano in una gorizia completamente devastata e bombardata dai bombardamenti dei primi anni della guerra, andranno a collocarsi fino a circa 4-5 km all'interno del territorio precisamente in mano austro-ungarica sui monti dove poi andremo, Monte Santo, in particolare Sabotino, mentre il San Gabriele vicino al Monte Santo rimarrà in mano austriaca solo la vetta per un ulteriore anno e qualche mese, cioè fino al disastro di Caporetto dell'ottobre del 1917, quando tutta questa zona viene ripresa di nuovo dagli austriaci che occuperanno tutto il Friuli e arriveranno fino appunto al Piave.
Durante questa parte di percorso ho riflettuto sulla necessità di ripensare le parole con cui si raccontano le guerre. Ho notato infatti l'aura di sacralità nei monumenti, nelle lapidi che abbiamo incontrato sul Carso in memoria della Prima Guerra Mondiale, con parole come epica della guerra, sacrificio, eroismo, proclama della vittoria, parole che esprimono la propaganda nazionalista e militare, una retorica che finisce con il togliere alla guerra il suo orrore. Come si curano le ferite? Si possono forse curare anche trovando le parole giuste, come quelle semplici di un soldato che ha scritto «Vogliamo la pace», senza la G. Mitja Juren, storico, uno dei massimi esperti del fronte dell'Isonzo, ci ha raccontato la storia di questa piccola ma potente frase.
Sul comprensorio del Brestovez sono 3 descrizioni che inneggiano alla pace. Beh, la più significativa forse è quella piccolina, vogliamo la pace, grammaticamente vogliamo senza la GL, e sicuramente se l'avete vista piccolina, messa in un posto abbastanza discostato dai, mettiamo dove c'è la trincea, i camminamenti e la caverna, perché è stata scritta da un soldato nel 17, inneggiando la pace. Perché? Perché chi faceva quelle caverne, quelle strutture militari, non era in prima linea. La prima linea era al di là del vallone, quindi a 1-2 km scarsi di distanza in linea d'aria, dove si combatteva e si moriva. E quindi quando questi soldati, facendo i lavori di fortificazione del Brestovez, vedendo la carneficina che si svolgeva praticamente ai loro piedi, l'unico penso sentimento era la pace. E perché è scritta in maniera così piccola e così nascosta? Perché se qualcuno degli ufficiali vedeva, si accorgeva che uno, un guerriero italiano, tra parentesi, un militare italiano inneggiava la pace, sicuramente andava davanti a un tribunale militare. Quindi tutte le iscrizioni che inneggiano la pace sul Brestovez ce ne sono 3, ma se andiamo sulle alture di Sel sopra Monfalcone ne troviamo abbastanza che inneggiano la pace, oppure la mamma, la famiglia, e sono tutte fatte in modo raccolto, piccolo, non così visivo, perché erano proprio soggette a queste verifiche. Se venivano presi e visti a scrivere verso la pace, potevano incappare in qualche problema di giustizia militare.
Un cammino per ricordare la frontiera che dal 1947 ha diviso da un lato Gorizia e i suoi 1000 anni di storia, dall'altra Nova Gorica, città vetrina del socialismo voluta dal presidente jugoslavo Tito proprio a ridosso del confine. In mezzo il muro che per decenni le ha divise, che dal 2004, quando la Slovenia è entrata in Unione Europea, non esiste più. Dopo il 1947 era necessario un lasciapassare per attraversare il confine tra Italia e Jugoslavia, come ha ricordato Alessandro Cattunara, dottore di ricerca in storia contemporanea e insegnante.
Il lasciapassare è un documento che cambia il modo di vivere il confine per i goriziani e più in generale per gli abitanti delle zone che si trovano a cavallo del confine. Perché prima dell'introduzione di questo documento, prima del 1955, il confine creato nel 1947 fra Italia e Jugoslavia era un confine impermeabile, era un confine barriera, un confine che non poteva essere attraversato. Nel 1947 la popolazione decide se andare a vivere da una parte o dall'altra di questo confine, decide se essere italiano o se essere jugoslava. Dopo aver preso questa decisione, dopo essersi trasferiti da una parte o dall'altra, non si può più attraversare quella linea. Da un punto di vista fisico il confine non è niente di che, non è il muro di Berlino, non è una cosa alta 3 metri in cemento, è una piccola rete alta 1,60 m, in alcuni punti c'è il filo spinato, in altri no. C'è un muretto, sembrerebbe un confine innocuo, un confine non particolarmente pesante, eppure le persone non possono avvicinarsi, rischiano di trovarsi arrestate o che addirittura le guardie di frontiera, i graniciari, gli sparino addosso. Anche i bambini vengono messi in guardia dai genitori di non giocare a palla vicino al confine. Ecco, questo dura fino al 1955. Poi dal 1955 in poi invece viene introdotta la possibilità di chiedere il lasciapassare, un documento che può essere ottenuto da chi abita nei 10 chilometri di area a cavallo del confine, e questo documento permette di passare il confine 4 volte al mese e di rientrare entro 3 giorni all'interno dei propri confini. Da quel momento in poi questo confine italo-jugoslavo diventa un confine poroso, diventa un confine cerniera più che barriera, un confine ponte più che un confine muro. E quindi cambia proprio il modo della popolazione, degli abitanti, di rapportarsi con ciò che c'è di là. Ciò che c'è di là non è più un qualcosa di inaccessibile, non è più un qualcosa che va solo osservato da lontano con timore, ma è una realtà che può essere visitata, esplorata, conosciuta, si può entrare in contatto, insomma c'è decisamente una distensione.
Il cammino, organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona, si è concluso al santuario di Svetagora, Montesanto. Non tutti come me hanno potuto farlo fino alla fine, ma ognuno, ognuna di noi, si è portato dietro qualcosa che resterà. Queste alcune riflessioni delle compagne e compagni di viaggio raccolte lungo la via.
Maria Dubesset, segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona. La lingua italiana è quello che ci unisce, siamo però tutti molto diversi, proveniamo da paesi diversi, proveniamo da situazioni e da culture differenti, ma questo ci unisce, è il nostro punto d'incontro. E quindi individuare e anche celebrare i punti d'incontro è quello che noi facciamo sempre con grande, devo dire proprio, le andiamo a cercare queste situazioni. Per cui ci sembrava assolutamente importante esserci e poter effettuare questo cammino che ho scoperto essere molto significativo. Perché quello che poi è importante dire, no, quando si parla di lingua e di cultura italiana, è che noi quello che pensiamo è quello che vogliamo trasmettere una lingua di pace, di dialogo. Per questo pensiamo che queste attività, i cammini in particolare, siano assolutamente in tono con quelle che sono le nostre attività, il nostro modo di essere e di lavorare insieme. Parlo di lavorare insieme perché il nostro infatti è un lavoro comune. La cosa bella è anche il fatto di poter camminare insieme, non è un momento di svago, è un momento molto impegnativo anche dal punto di vista delle riflessioni comuni e anche dal punto di vista di riflessioni professionali, e questo secondo me ha un valore certamente molto molto importante.
Io sono Andrea Borgnino, sono responsabile dei podcast originali di RaiPlay Sound. Mi trovo in cammino perché è un'esperienza unica, intanto per tirare il freno, provare a ritornare a camminare e camminando a riflettere. Siamo in un territorio incredibile, siamo partiti da Aquileia, dalle radici del cristianesimo in Italia. Ieri abbiamo attraversato il Carso con tutto il suo dolore lasciato dalla Prima Guerra Mondiale, oggi siamo scesi dal Carso, siamo arrivati a Gorizia, dove questa cosa del confine, che sono tre giorni che ne parliamo, si è materializzata, ma nello stesso tempo si è anche smaterializzata, perché questo confine non c'è più. Avevo capito che saremmo arrivati nel Parco Basaglia, però mi ha colpito arrivare e vedere da lontano l'ospedale psichiatrico di Gorizia e materializzare che io stavo per andare nel luogo in cui Basaglia nel 61 ha iniziato a lavorare, ed è lo stesso luogo, sembra quasi una magia, in cui nel maggio del 1978, approvata la legge Basaglia, viene abbattuto il muro, e il muro del manicomio era lo stesso muro del confine, e quindi c'è una similitudine tra questo liberare, aprire i cancelli, i muri del manicomio, ma nello stesso tempo, dopo pochi anni, lo stesso muro che era quello del confine sarebbe stato abbattuto. Questa cosa, devo dire, mi ha lasciato un segno forte, anche perché facendola a piedi è un lento avvicinarsi, e la nostra mente, secondo me, quando camminiamo forse respiriamo meglio, secondo me siamo molto più attivi e intelligenti.
Elena De Concini è della sede RAI di Bolzano per i programmi in lingua italiana, felice di far parte di questo cammino, incontrare persone nuove, persone che fanno il mio stesso lavoro, confrontarci su come raccontare un territorio che è diverso e nello stesso tempo simile al mio, quindi una bellissima esperienza, muovere le gambe, andare in mezzo alla natura, con delle tappe però tematiche estremamente interessanti e che ci collegano all'oggi, con tutta una serie di riflessioni che poi abbiamo potuto fare, scambi tra di noi ovviamente, che poi riportiamo nel nostro lavoro di racconto ad un pubblico, quindi un'esperienza importante di scambio, di condivisione, con uno sguardo al contemporaneo ben ancorato alla lettura di quello che è stato il nostro passato.
Selena Sciucca è giornalista dei programmi italiani di Radio Fiume, reduce dall'ultima tappa dell'iter goriziense del cammino, la scalata sul Monte Santo, che è stata una bella sfida, devo dirlo, però anche un momento di meditazione. Mi ha fatto pensare tanto al significato del confine di cui parliamo tutti questi giorni. Mi ha fatto pensare tanto anche alla minoranza in generale, quindi a questa presenza vivace della minoranza slovena in Italia, ed è stato, cioè, più forte di me, ovvero inevitabile non tracciare una parallela con la minoranza italiana a Fiume, con la nostra presenza, spesso anche con questa paura che si sente da noi a Fiume dell'assimilazione. E invece, guardando Gorizia, Nova Gorica, veramente direi veramente un calderone di cultura, di dialogo, di progetti comuni, veramente una storia di successo da cui penso Fiume potrebbe trarre tanta ispirazione. E poi un'ultima cosa, il cammino, quindi questa ultima tappa, che mi ha fatto pensare ai momenti difficili, a questa volontà di andare avanti passo per passo, senza guardare troppo al futuro, ma proprio pensarla così: quale sarà il nostro prossimo passo? Dell'importanza di stare insieme, di appoggiarci l'un l'altro anche in momenti difficili che tutti noi un po' stiamo vivendo come emittenti minoritarie, e dell'importanza della comunità nell'appoggiarci, nell'ispirarci, nel caricarci le batterie, cosa che di solito facciamo e che questa volta abbiamo fatto anche con questo cammino.
Rosario Tronnulone, Radio Vaticana. L'esperienza del cammino è sempre un'esperienza bellissima, quindi è un'esperienza che ritrovo con piacere ogni anno, tutte le volte che la facciamo. Però devo dire che poi ogni cammino ha un suo specifico, e questo devo dire che ha uno specifico emozionale molto forte, perché un po' anche la maniera in cui è stato suddiviso in qualche modo porta a riflettere sul senso delle proprie radici comuni e della tragedia del fatto che poi invece queste radici comuni, cioè la comune umanità, sia in qualche modo divisa da egoismi o da altre ragioni, spesso interessi economici, quando invece se ci ricordassimo di più che siamo uomini e quindi fratelli e sorelle, forse si potrebbe appunto vivere una venire di pace. E siccome noi adesso stiamo attraversando questa terra che è stata insanguinata, tra l'altro dal sangue di giovanissimi, e questo veramente spezza il cuore a pensarci, si capisce quanto inutile sia ogni tipo di guerra, perché tutto quello che porta alla divisione, tutto quello che porta in qualche modo al conflitto e quindi poi alla tragedia e quindi alla morte, è sbagliato, non ci sono giustificazioni, no? Né ideologiche né politiche. E quando invece poi, perché uno degli elementi maggiori appunto del cammino è anche la bellezza della natura, la bellezza del creato nel quale ci muoviamo, ci si rende conto di quanto veramente questo ci parli di un'armonia superiore nella quale tutti gli esseri umani potrebbero vivere armoniosamente.
Io sono Vida Valencic per i programmi italiani della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, quindi sono quella che forse fa meno cammino, nel senso che queste zone un po' le conosco già, però questo cammino te le fa vedere da un altro punto di vista. Sono luoghi che magari attraversi in macchina e invece adesso percorrerli a piedi con anche la fatica di tutti i chilometri fatti e con i racconti di queste storie, di questa realtà passata ma anche odierna, attuale, te li fa vedere da un altro punto di vista, te li fa capire di più, si capisce di più il confine, si capiscono più queste terre e si capisce quanto siamo tutti collegati. Poi penso che tutti quanti in fondo, quando facciamo questo nostro scambio di riflessioni quotidiane a fine giornata, sia come scrivere, ci ho pensato, è come scrivere delle pagine di diario e metterle così in comune. Una volta si scrivevano i diari, adesso purtroppo non tanto, e noi a fine giornata non parliamo della fatica, non parliamo neanche della pioggia che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, nelle nostre scarpe, ma le riflessioni che abbiamo fatto durante la giornata ce le scambiamo e scriviamo un diario comune. Allora questo mi ha molto arricchita, mi sta arricchendo tantissimo.
Sono intervenuti Andrea Bellavite, direttore della Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, Mitja Juren, storico, uno dei massimi esperti del fronte dell'Isonzo, Alessandro Cattunar, dottore di ricerca e storia contemporanea e insegnante, la segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona Maria Dubesse e i colleghi e colleghe delle radio italofone della comunità.